Allora, con riferimento per adesso alla puntata di oggi, cioè alle riflessioni che abbiamo ascoltato, come al solito. Allora, con riferimento alle riflessioni che abbiamo appena ascoltato, apriamo come di consueto il confronto, quindi con domande, riflessioni, abbiamo del tempo. Poi passiamo ai propositi.
Io vorrei una precisazione, che probabilmente è stata anche... Non ricordo se è stato detto la volta scorsa dall'imam Pisano il significato durante il pellegrinaggio alla Mecca Medina di due fasi. Una era quella in cui il pellegrino rimane, lei disse la volta scorsa, sotto il sole durante il giorno in piedi, e l'altra la corsa tra le due colline. Ecco, io non ricordo, mi chiedo scusa se ha precisato esattamente il significato di questi due particolari momenti.
Ho un ripasso.
Grazie per la domanda. Così ha aperto anche un po' la possibilità anche per gli altri di dire qualche cosa, perché c'era stato un silenzio un po' troppo lungo. Ecco. Mi sembrava strano, perché poi cose ne abbiamo dette. Ma ritornando alla domanda, sì, per quello che riguarda i due momenti, ecco, che lei mi ha voluto chiedere il significato di due momenti, il significato di ritrovarsi sotto il sole, perché come dire, quello normalmente avviene alla fine del pellegrinaggio, poco prima della fine del pellegrinaggio, ecco, l'intera giornata per poter pregare e basta, e non fare nient'altro che pregare, ma pregare in piedi, senza fare la preghiera canonica islamica, insomma, ecco. Ed è quello, è diciamo un'anticipazione del giorno del giudizio. Nel giorno del giudizio, secondo la tradizione islamica, ma secondo tutte le tradizioni, vi è un giudizio, e il giorno del giudizio sarà unico per tutti, ecco, non vi saranno tanti giorni del giudizio, ne sarà uno, ecco. Ebbene, allora in quel momento questo tipo di rito, perché è un rito, come è stato ben detto, ecco, da Monsignor Ottani, vi è questo ricordo vissuto di un qualche cosa che dovrà venire, ecco, che sarà per l'appunto il momento del giudizio universale. Questo ha questo significato, ha questo momento, ecco, questa giornata particolarmente impegnativa, ecco. Alla fine di questo momento ci sarà il ritorno verso Mecca, perché fuori Mecca avviene questo, e nel ritorno verso Mecca c'è proprio la lapidazione del diavolo, come vi ho detto, perché per l'appunto, ricordando come Abramo a suo tempo, quando doveva sacrificare il figlio, si recava fuori di città per sacrificare il figlio, era stato invitato da un vecchio che in maniera melliflua lo invitava a non fare quello che avrebbe dovuto fare. Abramo, riconoscendo in questo vecchio il diavolo, l'avversario, lo prese a sassate, lo lapidò, e in ricordo di questo momento particolare della storia sacra, ebbene, allora alla fine, quasi, perché poi si torna a Mecca, ma prima di tornare a Mecca vi è questa lapidazione da farsi, perché il diavolo non è che c'era allora e oggi non c'è più, il diavolo c'era allora e c'è anche oggi. E come ha tentato allora Abramo, tentano i tutti oggi, da ricordarlo, ecco, di conseguenza questa lapidazione sarebbe come ognuno dovrebbe lapidarlo, anche se questo poi, come dire, comporta il fatto che finita questo rito, perché anche questo è un rito, il diavolo continua poi a tentarci anche in questo momento, perché sennò non sarebbe il diavolo, ecco. Ma senza parlare troppo di questa figura, ritornando alla corsa tra le due colline di Safwa e Marwa, che cosa ricorda? Ricorda questo, il momento in cui Abramo aveva abbandonato sua moglie, ecco, nel deserto, Agar, la moglie Agar, nel deserto insieme al figlio Ismaele, per poi tornare per l'appunto da Sara, Allora, cosa succede? Che finite le provviste, finite l'acqua, vi era il piccolo Ismaele che aveva la necessità di bere e non vi era più acqua. Al che Agar fece una corsa fra queste due colline per cercare l'acqua e nello stesso tempo pregare Dio che effettivamente potesse dare la possibilità di bere al figlio, ecco, e Dio manda un angelo direttamente da Ismaele, e Ismaele tocca con il tallone la terra e in quel punto esce una, come dire, una sorgente, e questa sorgente è presente ancora oggi. Oggi è vicino alla Kaaba, vicino a dove si fanno tutte le principali ritualità di Mecca, c'è ancora questa fonte. Quindi eccola, queste due corse, questa corsa è ricordata da tutti i pellegrini, perché tutti i pellegrini, quando fanno il pellegrinaggio a Mecca, devono fare anche questa corsa per poter poi bere nella adesso sono fontane, ecco, ma in questa sorgente. Quindi vi ho ricordato un po' cose che vi avevo forse già detto in maniera non così dettagliata la volta scorsa, ma questi sono i significati. Da ultimo, proprio siccome sono riti, ringraziando che da parte di Monsignor Tani c'è stata una bella specificazione di quello che è il rito, io lo integrerei con un'ulteriore altra cosa, perché il rito deriva anche dal termine sacro Rita, che non è il nome di una donna, ma effettivamente è ciò che è conforme all'ordine. Ecco ancora una volta ciò che è conforme all'ordine, e poi ben esplicato nella, come dire, nella testimonianza che ci ha voluto dare poc'anzi Monsignor Tani. Grazie.
Anch'io volevo fare una riflessione o una domanda, non so. Cioè, a me sembra molto importante dal punto di vista educativo questo rapporto che c'è fra le feste religiose e la persona che ne è coinvolta, sia perché i riti arricchiscono e consolidano l'identità personale e la sua appartenenza a una comunità, ma anche viceversa, perché la persona, che sia bambino, giovane, adulto, che partecipa a un rito, a una festa, non sta lì come un attaccapanni, ma è, dovrebbe perlomeno essere coinvolto. Adesso faccio un... Ieri mattina io sono stata davanti alla televisione a vedere l'apertura della Porta Santa, e devo dire che dato che avevano promesso delle riprese molto valide, mi ero sintonizzata sulla 7, canale che vedo abitualmente, però ad un certo punto, devo dire la verità, mi sono infastidita dalla, pur essendo giornalista brillante, si capiva lontano un miglio che era abbastanza ignorante rispetto alle cose che succedevano. Per cui quando per l'ennesima volta l'ho sentito dire, che diceva che i cristiani vengono spesso a sentire la messa in piazza, mi ha proprio infastidito. Allora sono andata su Rai 1, dove qualcuno commentava con una maggiore consapevolezza, parlava di partecipazione alla, insomma, adesso ho capito cosa intendo. Allora io di appartenenza sono cristiana. Io ritengo, per esempio, che sia un passaggio di crescita molto significativo quando, per esempio, si riesce a passare dall'idea di obbligo, dall'idea di precetto, devo andare a messa perché è un precetto, eccetera, a quello che dicevano, come ci ricordava Don Ottani tre lezioni fa, dei martiri di Abitene, che diceva: non possiamo fare a meno di andare a messa, che non è che ce lo obblighi ad andare qualcuno, ma insomma abbiamo proprio bisogno di andarci. Allora mi chiedo, dentro a questo, ho finito, in quest'aria che tira, in cui molto viene cosificato e si è anche tanto superficiali, mi chiedo se non fosse anche il caso, dal punto di vista educativo, approfondire proprio questo legame, questo rapporto molto stretto di coerenza che c'è tra il partecipare a un rito e quello che sei tu, come fai tu, come ti rapporti tu con la tua comunità, perché altrimenti è un po' una falsità, ecco, è una cosa esteriore, anche questa l'ho fatta, ma non c'entra molto con la mia crescita e con il consolidamento della mia appartenenza. Ecco, credo che dal punto di vista educativo questa cosa qui sia importante, insomma.
Mario, vieni tu, te lo porto.
Volevo tornare al discorso delle feste della dimensione educativa. E la prima cosa che mi è venuta in mente è feste di dimensione educativa, mi sono venute in mente le feste ebraiche, perché è il luogo del... però c'è anche un'altra dimensione che perlomeno per il dialogo interreligioso è veramente formidabile. E veramente se tu vuoi conoscere un'altra religione, non è solamente per togliere quelli che sono i preconcetti, ma proprio per conoscerla la devi conoscere, non tanto in termini teorici, ma proprio attraverso le feste. E credo che questa sarebbe è la strada principale, insomma, questa di farci conoscere, di farci incontrare come comunità e non come singoli, no? Ma come comunità e in modo da partecipare l'uno all'altro. Per cui questi due aspetti, quello educativo e quello interreligioso.
Non c'è dubbio che nella tradizione ebraica tutto ciò che è tradizione deve essere preceduto dall'azione. Quindi quando alle pendici del Monte Sinai Mosè ha detto al popolo che Dio gli stava per dare la legge, il popolo ha risposto Nase Venishma, cioè faremo e ascolteremo. Cioè dire, l'azione precede lo studio, l'ascolto, la discussione e quindi la cosa che è fondamentale è fare una determinata azione. Quella della preghiera, mi collego alla preghiera perché... la professoressa Draghetti parlava della preghiera. Nella tradizione ebraica è un obbligo, e quasi non lo fosse perché già non vengono a pregare, figuriamoci se non fosse facoltativa. È un obbligo, quindi è importante fare, è importante pregare. La concentrazione viene dopo, cioè a dire, attraverso, sono i rabbini della Kabbalah, della mistica ebraica, che dicono che attraverso l'azione poi ci si concentra sempre. Anche perché la preghiera ebraica non è una cosa filosofica, è la ripetizione praticamente di quella che era l'azione dell'offerta sacrificale che avveniva nel Tempio di Gerusalemme. Certo che le cose senza sapere perché si fanno, non si fanno. E allora, chiaramente, i bambini, soprattutto i bambini, che si avvicinano, che maturano, sempre vivendo una vita ebraica, è chiaro che studiano, vengono messi davanti alla conoscenza di queste cose. E non c'è cosa più stimolante, cioè una cosa più proficua per lo studio, che lo stimolo. Parlavamo quando abbiamo fatto, quando ho fatto io la presentazione delle festività ebraiche, che il termine che viene usato proprio dal Deuteronomio nella professione di fede del popolo ebraico che va sotto il nome di Shema Israel è quello che dice Veshinantam Levanecha, lo insegnerai ai tuoi figli, ma in che modo lo insegnerai? Lo insegnerai stimolandoli, lo insegnerai leggendoli, cioè stimolando la loro attenzione. E i rabbini della Mishnah ci dicono lo abbashan lamed, il timido non studia, non studia perché si vergogna di fare domande. Allora chi non fa le domande chiaramente evidentemente non è addentrato alla materia.
Come noi adesso
esatto, stavo per dirla, infatti prima che qualcuno alzasse la mano che stavo per dire, per esprimere questa frase della Mishnah. Voi che siete tutti insegnanti sapete meglio di me che anch'io sono insegnante, per cui sapete meglio di me che c'è un modo fondamentale per far sì che la, si può dire, l'interesse dell'alunno sia partecipe, ed è quello di stimolarlo, a fare in modo che egli faccia le domande. La maieutica, che è un'arte che risale a moltissimi secoli fa, dettata dai greci, poi portata avanti dai latini, è una istituzione ebraica, cioè a dire poni davanti il bambino davanti a delle cose particolari in modo tale che sia lui a farti le domande. La sera, la prima sera del Pesach, cioè la Pasqua ebraica, noi ebrei celebriamo o facciamo, perché il termine più bello a me nella tradizione ebraica è il celebrare, il commemorare, facciamo il seder, la cena del seder, che è la cena dell'ordine, cioè dove celebriamo l'uscita dall'Egitto e mangiamo prima della cena dei cibi simbolici. Ma questi cibi simbolici non servono solo ad essere mangiati, ma servono a stimolare la curiosità del bambino che fa delle domande. E se il bambino non fa le domande, noi non possiamo andare avanti nella lettura della Haggadah, che è la narrazione dell'uscita dall'Egitto. Tant'è che i rabbini della Mishnah e del Talmud dicono: ma se uno sta da solo, non c'ha figli, non c'ha nipoti, non c'ha nessuno, dice, ed è un chacham, cioè una persona che sa, che ha studiato, un rabbino, uno scienziato, un sapiente, un saggio, può leggere la Haggadah senza le quattro domande? Assolutamente no, se le deve fare da solo e deve dare una risposta a questa, cioè a dire, non è la risposta quella che conta, è la domanda. Allora attraverso questi simboli che sono in tutta la tradizione ebraica, i nostri ragazzini chiedono. Quando un bambino inizia a balbettare le prime paroline nei primi mesi di vita, la madre o il padre o chi per lui gli dirà: guarda, quando la mattina ti alzi, metti la manina davanti agli occhi e ripeti Shema Israele, ascolta Israele, eccetera. Ma glielo insegniamo in ebraico, non in italiano, perché in italiano è troppo semplice. Allora qual è la curiosità? La curiosità è quella di dire: ma perché me lo fai dire in ebraico? Ma perché mi metto la mano davanti agli occhi? Perché ti devi concentrare, perché quella è la professione di fede, quattro parole, però è la professione del monoteismo. E quindi mano a mano il ragazzino comincerà a costruire un palazzo, ma dalle fondamenta, che è un palazzo di comprensione, di stimolo, di cultura, di conoscenza, fino ad arrivare a conoscere, a sapere quelle che sono le cose fondamentali.
Ma per quanto riguarda l'obbligatorietà dei riti, aggiungo un'ulteriore cosa a proposito dei riti, prima di rispondere. Il rito è un simbolo agito e di conseguenza ha la funzione, proprio agito come diceva adesso il rabbino, ha la funzione, come è stato detto da Monsignor Ruttani, di far sì che la grazia tramite il rito scenda su colui il quale è beneficiario del rito stesso. Ora, fatta questa premessa, per quello che riguarda l'Islam vi sono 5 preghiere al giorno e sono obbligatorie, non c'è c'è la possibilità, se non si possono fare, di recuperarle, ma questa è la tradizione, questa è la religione. Questo perché? Non per imporre chissà che cosa ai fedeli. C'è una frase del Sacro Corano in cui Dio dice: che cosa strana che il Dio debba portare i propri fedeli in catene in paradiso. Ecco, quindi questa è un po' la risposta a quella che è effettivamente la questione dell'obbligatorietà. Ecco. Piccola chiosa anche su un'altra questione che in questi giorni è molto parlato e discusso, proprio anche grazie a molta ignoranza, l'ignoranza dei giornalisti, come ha voluto ricordare poc'anzi la dottoressa. Per quello che riguarda la nascita di Gesù, per tutti i musulmani che sono musulmani, credenti e ortodossi, Gesù è un profeta vicinissimo al profeta Muhammad. La sua nascita è nascita dalla madre vergine che è Maria, ecco, e di conseguenza non è un profeta qualsiasi, ma è parola di Dio, spirito di Dio. Quindi effettivamente, permesso che le tradizioni devono essere differenti, e questo è giusto che sia così perché Dio ha voluto così, il fatto stesso del presepe, mica presepe, è veramente un qualche cosa che serve solo all'ignoranza e alla contrapposizione. Ecco, perché per l'appunto questa è la visione che ha l'Islam ortodosso di Gesù, addirittura cosa non trascurabile, Gesù è, come dire, atteso alla fine dei tempi come giudice, come nel cristianesimo. Quindi voi capite che la nascita di una figura così importante non può che essere benefica, non può che essere di gioia anche per il musulmano credente. Quindi che ci siano poi delle misinterpretazioni da parte di alcuni integralisti piuttosto che di alcuni giornalisti, piuttosto di alcuni educatori che non si sono sufficientemente, come dire, fatti carico di una conoscenza della cosa, poi però vedete che succedono poi delle cose incredibili. Che cosa poi succede a seguito di una cattiva volontà? Perché vorrei sottolineare il fatto che tutto questo avviene per cattiva volontà, e quando c'è la cattiva volontà sappiamo chi c'è dietro. Grazie.
Volevo ricordare l'ordine a proposito di itinerario educativo della Chiesa antica: catecumenato, sacramento e mistagogia. La mistagogia è l'ultimo. Prima c'è la vita, poi c'è la celebrazione del sacramento e, come ultimo, la comprensione del significato, l'iniziazione ai misteri. Allora, questa necessità di partire dalla vita, dal fatto, è la premessa perché si colga anche il significato. Ma questo avviene già per il Signore Gesù. Il Vangelo dice: cominciò a fare e a insegnare, a compiere miracoli e a parlare in parabole. Allora, è sempre questo l'itinerario educativo: prima di fare dei grandi discorsi, anche ricchissimi di significato, far fare delle esperienze che sono una preghiera fatta, non solo spiegata, una partecipazione alla celebrazione comunitaria anche del bambino, del ragazzo, da cui nasce appunto la domanda e la possibilità di approfondirne i significati. L'itinerario educativo ha sempre questo ritmo.
Mi è sembrato molto interessante oggi la spiegazione di alcune feste per il valore universale che hanno anche per le altre tradizioni religiose, e questo mi fa pensare che potrebbe essere una pista di lavoro interessantissima. Io insegno alla scuola elementare, per poter condividere le feste insieme a chi le celebra in un modo o in un altro, facendo vedere che non è qualcosa che tu hai fatto una festa cristiana, ebraica, musulmana o di un'altra religione, appartiene solo a te. Certo, c'è una parte di questa festa che è specifica della propria tradizione religiosa, ma c'è un valore universale condivisibile che può essere un arricchimento reciproco per tutti. Questo è uno spunto che oggi ritengo veramente molto prezioso. Secondo, se posso permettermi di fare una proposta per il futuro, mi piacerebbe fare qualche cosa sulle tappe della vita, perché avendo a che fare con i bambini, con i ragazzi nei vari momenti della vita, anche su questo punto di vista, il condividere qualche cosa degli step di crescita di una tradizione religiosa rispetto a un'altra, e vedere che in tutte c'è l'idea di una crescita, di un cammino verso l'altro e verso l'alto, può essere significativo.
Prendiamo atto, e io credo che una delle prossime occasioni potrebbe essere proprio quello della, il ciclo di trattare il ciclo della vita, cioè dalla nascita alla morte, perché credo che in ognuna delle tre tradizioni ci sia qualcosa di diverso, ma alla base siamo accomunati da una cosa fondamentale che è la vita. Quindi la vita e la morte sono alla base della vita. La morte è un passaggio da una vita all'altra. Per noi ebrei la morte non è considerata un trauma del finire, del cessare. La morte è il passaggio da una vita ad un'altra, e così credo che sia, anzi sono sicuro che sia per le altre due religioni o correnti tradizionali.
Non nella percezione comune, però, cioè sicuramente non nella percezione comune, cioè insegnando si nota che c'è una... penso che si senta la
risposta.
Ecco. Certamente questo dovrebbe essere, in teoria sicuramente, nella percezione comune io non credo che sia così, cioè io insegno filosofia, ma e quindi a volte è inevitabile, quindi dalla morte di Socrate in avanti, insomma, ecco, è un insegnamento anche deputato a parlare della morte, però si nota una grande paura e con la scolarizzazione della nostra società, nella percezione anche per i cristiani, per i nostri ragazzi che sono, non possono non dirsi cristiani, quantomeno c'è una grande, se non proprio paura, incertezza o stupore, ecco, come se non dovesse mai accadere. Non, ecco, forse questo lo chiedo anche a Monsignore. È come se anche i cristiani non fossero abituati a sentire parlare della morte, la percezione è che sia qualcosa che sparisce.
Ma io credo che sia un qualcosa di innato negli esseri umani, questo, non soltanto ai cristiani, ai musulmani o agli ebrei, ma è un qualcosa di innato per ogni essere umano, cioè la paura del non conoscere, del non sapere. Se uno sapesse che la morte è soltanto un passaggio, ne avesse la certezza, sarebbe più tranquillo, però siccome la certezza non ce l'abbiamo nessuno, ecco che...
Insomma, avendo fede, ecco, avendo fede... Sì, è un tabù, ecco, la morte è sicuramente, credo che a livello più educativo, insomma, sia uno dei nuovi, non so quanto nuovo, insomma, comunque un tabù della nostra cultura. Non so se per, ecco... Se nella percezione della nel vissuto della religione islamica ci sia questo, insomma, sicuramente i cristiani, io ho l'impressione che non abbiano nessuna familiarità con la morte. I giovani sicuramente non hanno familiarità.
Più si è giovani più si ha paura di morire.
Certamente è un grande tema questo. Anche la cultura diffusa oggi emargina la morte fino a farne un tabù.
È un tabù la morte, sicuramente.
E anch'io condivido la necessità di riproporre il discorso sulla morte, che appartiene alla vita. È indiscutibile questo. Dal punto di vista cristiano, oltre all'annuncio della risurrezione, che dà il senso di tutto, per così dire, c'è un'accentuazione di entrambi gli aspetti, e paradossalmente anche della paura della morte. E perché se c'è la certezza della risurrezione, si vede la morte proprio come il nemico, opera del nemico. La morte è entrata nel mondo per opera del diavolo. E in questo davvero... esemplare, ma anche sorgente di tante riflessioni, è l'atteggiamento di Gesù di fronte alla morte, che suda sangue. E ci potremmo dire, ma come, lui sapeva benissimo che dopo tre giorni, in realtà è l'espressione di questa umanità che fa della vita, Dio è il Dio della vita, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Cioè, e il discorso sulla morte non è mai semplicemente un elemento come tanti altri, è proprio questo combattimento, questa agonia in cui l'umanità è raggiunge la sua massima tensione. Allora io ritengo che sia estremamente interessante comporre questi due aspetti. E c'è una riflessione sulla morte e una riflessione sul morire, perché oggi in qualche modo è anche questo che spaventa, ma non essendo in qualche modo elaborato viene semplicemente marginato, mentre la tradizione cristiana dice memorare novissima tua et in eterno non peccaveris, quindi il ricordo anche della morte è utile per una vita buona.
Sì, il tema è veramente qualche cosa che tocca a ognuno di noi. Per quello che riguarda la tradizione islamica, questa paura della morte è, come diceva Salmanetta, un po' umano avere paura della morte, da un lato. Dall'altro però, cosa può mitigare o addirittura far sì che svanisca questa paura? Come giustamente lei diceva, essere fedeli, no? Se uno è fedele a quello che Dio ha prescritto per lui, che paura può avere? Sa che è effettivamente un passaggio necessario e di conseguenza tramite questo mitiga o addirittura riesce a superare questa paura. Ma perché questo? Perché effettivamente oggi come oggi nel mondo complessivo è dimenticata questa realtà, è addirittura esorcizzata come se fosse chissà che cosa. Invece è un accadimento che noi tutti siamo nati e dobbiamo morire. Ciò che nasce e muore.
Non è anche un accadimento naturale.
Ecco, non è naturale, perché, come dire, nella misura in cui noi sappiamo invece, tramite l'essere, come dire, persone religiose, perché poi una persona che non è religiosa non ha nessun riferimento che se stesso o le proprie ideologie. Una persona religiosa no, una persona religiosa ha come riferimento ciò che la propria religione anche a proposito della morte insegna, e se la insegna bisogna poi apprenderla, no? Ecco, quindi rifarsi all'insegnamento della propria tradizione, questa è la cosa fondamentale, in modo tale da poter poi anche saper morire, perché effettivamente anche quello è importante, perché da passare da questo mondo a un altro mondo non è che c'è soltanto l'alto, c'è anche il basso, non è che c'è soltanto il paradiso, c'è anche l'inferno, non è che l'inferno sia vuoto e siamo tutti in paradiso, perché tutte le tradizioni effettivamente ricordano che questa vita è più legata alla realtà del purgatorio che è la realtà del paradiso, ecco, mentre quella dell'inferno è ben presente in questa vita per noi tutti, perché effettivamente, secondo parlo per le tradizioni, non è una questione, una mia convenzione individuale, è la possibilità in questo mondo di poterci avvicinare o distanziare dalla realtà divina, che è quella che il mondo lo ha creato, il mondo lo distruggerà e farà poi il giudizio per tutti. Quindi, come dire, queste però sono parole, queste sono idee ancora una volta, ma se sono idee e parole che vengono dal verbo, che poi il verbo possa essere incarnato, possa essere un libro o la Torah stessa, beh, allora non sono più parole, perché è Dio stesso che tramite il verbo ci permette e ci insegna a vivere, ma anche a morire.
Lo abbaccia la merda, il timido lo studio.
C'è qualcun altro?
L'esame lo faremo di domande, non di risposte.
Ecco, vorrei, posso fare un'altra domanda? Ecco, sulla una domanda non da insegnante ma da mamma. Io non sono dei figli grandi, ma ricordando insomma come è stata la mia educazione religiosa e come è stata l'educazione religiosa dei miei figli, e questo mi ha dato molto da pensare, cioè, indipendentemente da quelle che possono essere state le carenze personali. Allora, volevo chiedere se Don Ottani, se non crede che l'insegnamento del catechismo per l'identità cristiana non sia un po', cioè c'è stato un po' il problema di essere forse eccessivamente confessionisti, cioè non si sia un po' ecceduto sulla questione dei disegni, dei bimbi che vanno al catechismo e fanno tanti disegni e alla fine ecco che cosa in, cioè si crede che il catechismo debba in qualche modo essere un po' in qualche modo ripensato. È poco identitario quello che i ragazzini credo imparano al catechismo, o pensa che sia solo una esperienza così personale, non particolarmente felice?
È un'altra grande questione e certamente è in atto un ripensamento della catechesi. Fra tutte le cose che si dovrebbero dire, io ritengo che uno degli aspetti più problematici dell'attuale fase che stiamo vivendo è lo scollamento fra catechesi ed educazione religiosa delle famiglie. Perché oggi l'educazione religiosa è appaltata al catechismo. E mentre appunto la religione, l'educazione religiosa ebraica è fatta in famiglia. E allora questo scollamento rende il catechismo estremamente faticoso, con l'attuale preoccupazione di far stare buoni i bambini, per cui li si fa giocare, li si fa disegnare, è certamente da ripensare. Allora, una grande strada è che i genitori, le famiglie, si riapproprino dell'educazione religiosa, e di farlo insieme, allora credo che diventi molto più efficace e certo con ruoli diversi si possa fare del catechismo in parrocchia il momento molto più, dico, teologico, veritativo, perché hanno alle spalle una esperienza da cui si può già partire.
Volevo aggiungere qualcosa a proposito dell'educazione. Anche da noi si usava il termine catechismo, un po' obsoleto nella nostra tradizione, in quanto catechismo oggi si chiama preparazione al bar mitzvah o bar mitzvah, è qualcosa che comincia da quando i ragazzini cominciano a imparare a leggere e a scrivere contemporaneamente al programma ministeriale scolastico, viene affiancato una preparazione ebraica. Poi, a seconda di quella che è la grandezza o la piccolezza delle comunità, c'è la scuola ebraica o ci sono dei corsi. Qui per esempio abbiamo dei corsi, si chiamano Talmud Torah, studio della Torah, dove i ragazzini vengono metodicamente tutte le settimane, una o due volte alla settimana a seconda della loro età. Ma la cosa diversa, e credo da quello che ho sentito da lei, che mi ha confermato appunto Don Ottani, che mentre nel cristianesimo i ragazzini vengono preparati alla catechesi e attraverso la catechesi a quello che saranno poi i vari sacramenti, no? La comunione, la cresima, eccetera, nella tradizione ebraica, che non hanno sacramenti chiaramente, i ragazzini vengono preparati su cose che loro già fanno. Il venerdì sera si celebra lo Shabbat con il Kiddush. Kiddush è la santificazione sulla festa che si fa sul vino, ma questa la si fa solo a casa, in famiglia. Per cui i bambini vedono fare il Kiddush. Se è una bambina, accende le candele del sabato insieme alla madre. Mano a mano che crescono, vengono a conoscere la motivazione per cui certe cose vengono fatte. E quindi ecco perché l'azione precede tutto il resto. Se il ragazzino o la ragazzina sono abituati a conoscere o almeno concettualmente le cose, poi le imparano con più facilità. Chiaramente noi abbiamo dei programmi che sono stilati dalle varie comunità, non esiste un programma unico stilato da un'autorità centrale, non esiste una tradizione ebraica, un'autorità centrale. Ogni comunità è autonoma, ogni rabbino capo ha la sua autonomia di decidere quelle che sono le attività che si svolgono nella comunità. Quindi non c'è un'autorità superiore o centrale. Chiaramente ci si regola di conseguenza in funzione a quelle che sono i vari tipi di scuole. Tutto per portare il ragazzino alla maturità, cioè alla maggiorità religiosa. Cioè a dire, il ragazzino che arriva alla maggiorità religiosa e si accinge a celebrare la maggiorità religiosa, il ragazzino o la ragazzina, a 12, se è femmina, 13, se è maschio, deve avere una conoscenza di base di quelle che sono i precetti che lui fa già da quando era piccolo, da quando comincia a comprendere le cose. Perché non gli si obbliga fino a che non hanno una certa età, non gli si obbliga in qualsiasi caso. Ma comunque, diciamo che noi insegniamo ai ragazzini che il bar mitzvah o il bat mitzvah, la maggiorità religiosa, fa sì che il bambino entri a far parte attiva della comunità, sia maggiorenne, cioè maggiorenne per l'osservanza dei precetti. Non si possono osservare i precetti se non li si conoscono, e quindi chiaramente, ma loro già li osservano e li imparano a conoscere dopo, mano a mano che vanno avanti.
Per quello che riguarda l'Islam è un po' come per l'ebraismo, perché è in famiglia che vengono insegnate ciò che sono le tradizioni, la tradizione essenziale, quello che poi accompagnerà il musulmano per tutta la vita. Sarà quindi il padre e la madre che è il padre e la madre che insegnano e che aiutano il figliuolo a crescere non soltanto fisicamente ma anche nella religione. Addirittura vi è un detto particolarmente importante che dice questo a proposito della famiglia, che il capo famiglia l'ultimo giorno, quando dovrà rendere conto a Dio, renderà conto per se stesso, per la moglie e per i figli. Quindi anche il trattamento della moglie e dei figli verrà richiesto da parte di Dio al capofamiglia. Vedete com'è lontano tutto questo da quanto purtroppo sta degenerando, perché poi non dimentichiamoci che il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam stanno degenerando, purtroppo il mondo è quello che è, non raccontiamoci quello che non c'è, però raccontiamoci anche quello che di essenziale c'è e che va mantenuto. Ecco.
Io vorrei dire una cosa che forse è fondamentale, sfuggita, credo che sia intesa. Non è che a casa c'è un momento in cui si chiamano i figli e si dice adesso mettetevi al banchino che vi insegniamo la tradizione. Cioè la tradizione, almeno nella religione ebraica, viene insegnata attraverso quelle che sono le manifestazioni. Ecco, l'accensione della lampada di Hanukkah si fa in sinagoga, si fa per la strada, ma si fa soprattutto a casa, dove partecipano tutti i membri della famiglia, ognuno ha la sua canucchia, anche quello più piccolo, accende la sua canucchia e gli si insegna, guarda che tu accendi per 8 giorni, non solo, ogni giorno che tu accendi una candela in più riceverai un regalo, e quindi c'è sempre anche un mezzo pedagogico per stimolare l'osservanza, non è un ricatto morale, è proprio avvicinarli attraverso un gioco, è un po' come il gioco dell'oca, insomma, che si cerca di fare arrivare a un traguardo attraverso lo stimolo di tutto quello che può essere la curiosità. Ecco perché sempre nella professione di fede diciamo che te camere defo, te cabadere, quando sei in casa, quando cammini per la strada, quando ti corichi, quando ti alzi, cioè ogni momento della nostra vita, della nostra giornata, della nostra settimana, dell'anno, è quello propizio per imparare un qualcosa. Tutto deve essere imparato. Non soltanto che Dio è unico, che bisogna mettere la mano agli occhi, che bisogna accendere. Ogni momento è quello buono, quello di aiutare, di fare il tzedakah, per esempio, l'opera di bene nei confronti di chi ha bisogno. Questo è fondamentale. E lo si insegna dall'età più tenera, perché è quella l'età. E poi tanto più che l'educazione è affidata alla madre nella tradizione ebraica, perché proprio perché tra la madre e il figlio c'è un contatto fortissimo. È la madre che insegna ai bambini i gesti più pratici, più semplici, più banali della tradizione.
Ecco, allora io credo che possiamo avviarci alla conclusione e provo a mettere in fila un po' di cose. Allora, intanto grazie a Frater Moneta, a Monsignor Ottagna e a Pisano, perché quest'anno in particolare hanno proprio sostenuto con la loro presenza, con le loro riflessioni, il corso. Ma anche grazie perché grazie alla loro presenza è stato possibile dar vita e mantenere in vita questa piccola esperienza che è l'Associazione Abramo e Pace, ma che siamo convinti di bene che esista e continui a lavorare per quello che può. Quindi grazie molto. Guardando avanti,